Vedo che avete preparato questa parte della luce come un albero di Natale, vedete, no? Come un albero di Natale. Io vorrei proprio fare una premessa. Mi sentite tutti senza microfono, no? Mi sentite? Una premessa è che è un incontro che viene fatto in un tempo particolare. Un popolo che camminava nelle tenebre vide una luce. La sintesi del Vangelo è questa. Ma vorrei anche dire così, fare questa premessa, nel collocare questo secondo incontro collegandolo con il primo incontro, come diceva, che l'altra volta avete fatto il tema della chiamata, no? Della chiamata, partendo dall'incontro di Gesù con Gesù nel momento del battesimo, no? Del Giordano, riva del Giordano, si aprirono i cieli, si udì una voce che disse: questi è il mio figlio diletto, sul quale ho riposto le mie compiacenze. E poi anche sul tavolo è aggiunto anche: ascoltatelo, ne vale la pena di ascoltare. Quindi questo è l'inizio della grande avventura dell'umanità, quel flusso di vita che, direi così, questo grande canale che arriva fino da noi oggi, noi siamo frutto di questo canale di grazia che di giorno in giorno, di anno in anno, di secolo in secolo, di millennio in millennio è arrivato a noi. E anche noi siamo, direi così, partecipi di questo incontro con questo Dio che si fa vicino a noi come amico, come compagno, e ci parla il linguaggio dell'amicizia e non il linguaggio della schiavitù, no? Non vi tratto da schiavi, ma da amici. Quindi la massima confidenza. Una volta si andava dal parrocco i capelli in mano, si diceva, no? Con riguardo. Invece con lui assolutamente no. Ma mi pare poi che avete anche, direi, messo in cammino questa, direi, sequela che Gesù ha rivolto ai discepoli. Ha chiamato. Vieni e seguimi. E direi così, questo vieni e seguimi che parte, prima la domanda, ma come sei arrivato tu alla fede? L'abbiamo già trovata rimpacchettata, ma la fede nasce anche come una ricerca. Infatti nel Vangelo ci sono diverse persone giovani che vanno in cerca di Gesù e Giovanni ci offre subito questo bellissimo quadro di Andrea che trascina un bel gruppo che non era di Azione Cattolica ma era la prima Azione Cattolica di allora, giovani di Azione Cattolica, che dice: dobbiamo incontrare questo profeta nuovo di cui Giovanni ne parla. L'abbiamo sentito in questo tempo di avvento. Vanno con il desiderio di sentire parole nuove, messaggi nuovi, una persona affidabile. E vanno, direi così, con tante domande. Probabilmente hanno sentito tanti maestri, tanti rabbini, ma sentono che questo è un maestro straordinario. Vanno e in realtà tutte le grandi domande che dovevano fare, come dire, a un certo momento sono rimasti lì in papinare, si vede, no? Il dialetto, no? L'unica cosa è lui che certamente li vede, rompe il silenzio: ma chi cercate? Che cosa volete? L'unica domanda che Andrea ha saputo fare: maestro, dove abiti? Dammi l'indirizzo che ti mando qualche sms, no? Dove abiti? Che voleva dire: ma che cosa, che tipo sei? Che cosa pensi di noi giovani? Che cosa pensi della vita? Quali risposte dai ai problemi che ci portiamo dentro? Che speranze abbiamo per il futuro? E benissimo, guardate la delicatezza di Gesù. Poteva veramente approfittare, guarda che colpo, eh? Io ho un gruppo di tosati, li metto subito dentro, no? No. Poteva farlo. Venite e vedete. La delicatezza di questo Gesù che a un certo momento non strumentalizza l'interesse di quei giovani. Li vuole liberi, venite, non voglio imbrogliarvi, rendetevi conto. Quasi vorrebbe dire, non voglio dietro a me qualcuno che viene per rassegnazione. È il primo messaggio per dire, cristiani per forza stiano a casa. Cristiani che ancora vedono il rapporto con Dio come un rapporto di dipendenza, di schiavitù, sono fuori strada. Se vuoi, vieni, persone libere. Per cui non so io parlare di precetto, il precetto della messa, il precetto di quella, ho bisogno di lui io. Questo senso è una delicatezza straordinaria. Gesù educa veramente a una sequela nella libertà. E la preghiera che vedo, si vede che siete lavorati proprio in casa, la vincente di Careto, dice, è colui che come una calamita mi trascina, la mia povertà è attratta dalla sua forza, mi seduce, no? Bellissimo, bello, profeta, resta sedotto dalla bontà della testimonianza stupenda. Ebbene, dice, io voglio persone che in qualche modo si sentono attratte dal mio nome. E San Basilio, preghiate in qualche modo San Basilio, qualche battesimo, 18 anni che sono stato più avanti a Spilimbergo, neanche a pagamento sono riuscito a battezzare un battesimo, neanche a pagamento. E che è un grande santo, è un nome così bello, sibilante.
Il prossimo figlio lo
chiamerò. Ho perso la speranza, scusi qua.
Ho perso la speranza.
Benissimo, no? Cioè, questo senso mi pare di dire, dice San Basilio, no? Che in un certo momento, che se tu vuoi che una capretta ti venga dentro, boh, portali un pugno di sale, ti viene dietro. A un bambino, mostri se mi sei contato una volta, adesso te lo butto via. Eccoci, un pugnetto di noccioline, no? Un bambino ti viene dietro, ma. Mi sì, ma quello proprio no. Però dice questo, per attrazione. La fede non per imposizione, per cui dicono i genitori, ma mio figlio è calma. Calma, fa come quella nonna che era a Spilimbergo, che era rimasta lei poveretta come l'unica educatrice dei suoi nipoti perché la mamma si era buttata dalla finestra, tre figlioli, stupenda nonna, che a un certo momento un ragazzo pochi anni così, cresima, sì, no, per forza ha fatto la cresima dopo, se n'è andato e lei, questo ragazzo lo ha conquistato così. Nini, non ha fatto prediche, Nini cerca di credere, perché verrà il momento che avrai bisogno di credere. Bellissimo. Nini, cerca di credere, perché verrà il momento in cui avrai bisogno di luce. E questa cosa me l'ha ricordata lui, che a 23 anni, io l'ho portato alla cresima, me lo sono trovato, tornando lui dalla Germania, 23 anni, il giovedì santo, mi aspettava in Duomo per le confessioni, dicevo, ma sì, non tocco lo aspetto, sì, sono giusto, proprio si vede che mi aspettava. E allora lui me l'ha ricordato. Si ricorda, don Basilio, quando si è voluto chiamare, perché la nonna in ospedale voleva, prima di perdere i sensi, ricevere l'unzione dell'inferno, testimonianza di nonni, no? Diceva, e sono venuto, il sorriso che gli ha fatto la nonna, felice di essere in tempo così, eccoci, ebbene, io porto sempre con me il ricordo dell'ultimo sorriso della nonna, ma soprattutto di questo messaggio che mi ha dato. Ricordati, Nini cerca di credere perché verrà il momento che avrai bisogno di credere, ed è arrivato. A 23 anni, so che in Germania ho difficoltà, mi sono così, sono un po' sbandato, però dice che è arrivato il momento. Pasqua. Vedete, in certo momento, quando veramente si manda dei messaggi positivi, depositati nel cuore e nella mente, dobbiamo avere anche la pazienza che Dio ha con noi. Che prima o poi se lo spirito vorrà, farà fiorire veramente la vita, quando la vita, direi, può passare attraverso delle fasi turbolente. E lo stile è un po' di questo Papa, no? Risvegliare la speranza in chi vorrebbe in qualche modo ormai, si teme di essere emarginato dalla fede, emarginato dalla Chiesa, eccetera. No, abbiamo occhi di misericordia, non accettiamo il peccato, no, perché Cristo era feroce contro il peccato, ma misericordioso verso il peccatore, no? E questo anche verso ciascuno di noi. Ecco perché volevo proprio così mettere in evidenza questo collegamento di questa vocazione, questa chiamata, però è un percorso mica facile quello della fede, no? È un percorso difficile, lungo, non si arriva mai. Ma io sono Don Basilio, ho 76 anni. Sì, sei ancora un bambino della fede. Questo periodo qui a Pordenone si ricorda la memoria di Lozer, questo prete burbero, terribile, ma veramente una grossissima testimonianza, direi così, negli anni, primi 50 anni del 1900, messa nel 1901. È un grande prete, a Torre ha fatto delle cose grandi, è stato ricordato questi giorni. Pordenone era una bandiera, le lotte che lui ha fatto per la promozione dei poveri, le cooperative, la banca di San Giuseppe, mille cose ha fatto, no? La lotta che ha dato a battere i pugni in Parlamento per difendere gli operai del cotoneficio, eccetera. L'abbiamo chiamato qui in seminario, ricordo, che celebrava i 70 anni di sacerdozio. E lui in un certo momento diceva, così portava le sue confidenze, in modo molto ruvido, ma dice, io ho sempre fatto per tutta la mia vita, quindi 93 anni, per tutta la mia vita questa preghiera, Signore accresci in me la fede. 93 anni, e insomma tu dovrei essere anche arrivato, e diceva, no, accresci in me la fede, eccoci. Quindi questo cammino, e il Vangelo vorrei proprio introdurre dentro questo, così collocarlo dentro quello che il grande Vangelo abbiamo sentito. Che rapporto c'è, tutte le cose che abbiamo detto, con il Vangelo? È questo. Gesù che ha questa squadra di discepoli che lo seguono, venite e vedete. E cosa fa vedere Gesù? Fa vedere che c'è una speranza nuova. Fa vedere che la vita ha un senso, che la vita ha una sua dignità, addirittura divinità. Quando Paolo dirà, di esti, non dimenticate, se voi, ma se voi doveste dire Paolo, è stupendo, io faccio la testa per Paolo, è stupendo, dovreste leggere le lettere di Paolo. Quando dice lui, di esti, se voi conosceste a che vocazione, a che dignità vi ha chiamato Dio, di esti, siete dei divinizzanti perché portate la presenza di Dio, siete impastati di Dio, i pensieri di Dio, sinceramente in voi, vi fanno volare in alto. Ebbene, il porta di questi discepoli, direi così, a confrontarsi con la vita e con tutti i problemi della vita. Li fa incontrare con i peccatori e gli dice che sempre è recuperabile ogni persona, mai devi disperare. Una persona deve dire sempre che è possibile di riabilitarsi. Provate a pensare a questo concetto quanto sia importante anche per il recupero delle persone che direi, disgraziatamente deviano, o la droga, o l'alcol, o non so che cosa. Risveglia la speranza della vita, il gusto della vita. Questa è la terapia che domandiamo, anche i carcerati. Come il vescovo Montaglia a celebrare la messa all'Oasi, no? Questi ex detenuti. È possibile sempre ripartire, rigenerarsi nella propria vita. È vicino ai poveri. Come si comportano i poveri? Non sono gli scarti, come dice il Papa, no? E si ferma, li ascolta, dà la priorità. quel Bartimeo cieco lungo la strada, quante volte va chiesto l'aiuto, no? Ma la mentalità dice: se è così vuol dire che ha peccato, è uno scarto. E anche i discepoli, lasciano in pace, lasciano, andiamo avanti. Scherziamoci, chiamatelo, portatelo qui. La risposta è: che cosa cerchi, Signore? Che io veda. È l'unica aspirazione che io vedo. La tua fede ti ha salvato. E così vediamo un po' l'atteggiamento suo sempre, ed è così, a farsi conoscere per quello che è. Però fanno fatica a conoscerlo finalmente in quello che è. E qui il Vangelo ce ne dà una prova. Questo Vangelo viene dopo, abbiamo sentito la conclusione, dopo la moltiplicazione dei pani. E cosa hanno visto lì? Hanno visto uno strano, questa moltiplicazione di pani, davvero che lo cercano non perché è figlio di Dio, lo cercano perché è uno che combina queste robe strane, per cui il pane a buon prezzo, no? E non riescono a capire chi è. Gesù dice, li affida, li costringe, il Vangelo dice ordino loro, ma la vecchia traduzione diceva li costrinse a salire in barca di passare all'altra riva. Allora diamo una lettura un pochettino così di quello che il Vangelo così come si presenta. A un certo momento dice li manda da soli, però che provino cosa vuol dire attraversare il mare da soli. E il mare voleva sempre dire nella mentalità, anche direi proprio così, e della loro cultura, il mare è il luogo della insicurezza. Il mare è il luogo che nasconde delle insidie, e non sai mai di sopra è. Il cielo è il trono di Dio, il luogo della divinità, ma gli inferi è il luogo veramente della tentazione e dell'aggressività, non sai mai. Ebbene, li manda da soli, ma guarda un po', di notte, nel buio. Non c'era mica quell'illuminazione là, non c'era. Nel buio si trovano in mezzo al mare, mica che possa venga nuoto a salvarsi, no. Proprio nel massimo della fragilità e del rischio. In più Gesù va e lui dice si ritira a pregare, che lui è sempre collegato con il Padre. E mentre loro, lui si accorge che sì, siamo verso il mattino ed è l'ora in cui il vento si alza e il vento si fa forte contro. Tenebre, centro del mare, è il vento contrario. Insomma, preso così, se muore. Sì o sì. Ebbene, gli dice, allora va incontro. Sono al limite della loro possibilità. Al limite delle loro forze, al di là sprofondano. Allora lui va incontro, li soccorre, e il soccorso non ha mica dato da pace, sapete? No, no, no. Lui passa oltre, come è passato oltre davanti a Mosè, Dio no, eccoci, e appare, cosa dicono? Paura. È un
fantasma.
Che figlio di Dio, che è uno fra i mosticciatoli che girano qua attorno. Paura. E lui li rasserena. Sta manifestando, sì, sta in mezzo a voi uno che voi non conoscete, perché nasconde nella sua umanità un'altra potenza, che è potenza di Dio. Lui può anche, perché se cammina sul mare vuol dire che è uno che ha potere anche sul mare, ha potere contro le tenebre, contro ogni aggressività, contro ogni altro pericolo, contro la morte. Lui ce l'ha, può camminare sopra anche tutti questi elementi di morte. Ebbene, cosa dice? Non temete, sono io. Colui che vi ha mandato, direi, attraversare questo rischio. sono io, non temete. E poi cosa fa? Smette di essere un fantasma e sale sulla barca. Si fa compagno, si riveste, si ripresenta nella sua umanità, un compagno di viaggio. Cioè questa capacità, direi, in un certo momento li sta accompagnando questa crescita di fede per capire lui è Dio, ma si è fatto anche veramente uomo, compagno di viaggio. Sale sulla barca e il vento
si sofferma.
Parlavi prima che la barca è simbolo della Chiesa, simbolo dell'umanità, è simbolo della vita di ciascuno di noi, è simbolo della tua famiglia, della tua comunità. Allora eccoci che possiamo dire sì, questo mare è simbolo un po' della vita, questo passaggio da una sponda all'altra, la vita è un viaggio. E sentiremo questi giorni qui, del Natale, i magi che si mettono in viaggio, Giuseppe e Maria che si mettono in viaggio, c'è questo viaggio verso qualche, la ricerca di una speranza che per noi ha un nome, un volto che si chiama Gesù. Lui è la nostra speranza. Ecco, allora direi questa, direi collocazione allora di questo Vangelo che ci parla della vita in questi termini. Quegli apostoli ieri, quell'umanità ieri, quella famiglia ieri, quella famiglia e l'umanità oggi. Mare turbolento ieri, il mare turbolento di questa umanità oggi. E messo sto giornale, volevo quasi portarlo via oggi, il giornale dell'avvenire, per non cedere alla disperazione, il titolo. Per 5-6 righe quella mamma che pare abbia ucciso il figlio, quel marito che ha ucciso la moglie e si è buttato dalla finestra, quell'altra mamma che uscendo adesso da un albergo in Lombardia dice, confessa che il suo figlio l'ha buttato in mare. Dice, ma il futuro è il futuro. Una mamma che uccide se stessa va bene, ma che uccide un figlio vuol dire uccide il futuro. Allora non cediamo alla disperazione. Possiamo dire allora che sì, è veramente, siamo dentro questa turbolenza oggi nelle nostre comunità, per cui avete descritto tutti quelli sono i rischi, la paura che la generazione futura sia senza fede, senza luce, senza, direi, una presenza di uno che entra nella barca e rasserena la vita, dà orientamento alla vita. E questo discorso lo sentiamo presente nella vita. Anche se non vogliamo cedere alla tentazione che il male stia dominando il bene, perché il bene non fa, siamo certi, perché non saremmo qui se la morte avesse sopravvento sulla vita, no. Però dovremmo in qualche modo anche noi diventare, era stato scritto in un messaggio di Papa Benedetto, noi dobbiamo diventare profeti di speranza. Dobbiamo diventare artefici e artigiani, dice bellissimo, no? Artigiani di speranza, costruttori di speranza. E la speranza, che cos'è la speranza? È soltanto una pia illusione, ma speranza che domani venga bel tempo, a me se mi pare che venga piovere. No, è una certezza. È la stessa certezza che il contadino ha quando dice mette sottoterra un seme, ma deve la pazienza, è certo che se lo vede marcire non deve spaventarsi perché viene su una pianta nuova. Questa è la speranza. E di speranza ne sentiamo veramente profondamente bisogno. Ha cominciato Papa Benedetto, vi ricordate? Salvi. Siamo salvati e saremo salvati dalla speranza. Papa Giovanni Paolo II lancia una lettera apostolica sull'Europa, la Chiesa in Europa, annunciamo il Cristo risorto, la nostra speranza. E fa un'analisi che è veramente bellissima, quella lettera lì che è. Parla, dice sì, io do uno sguardo su questa umanità e mi trovo a constatare con preoccupazione l'oscuramento, parole sue, oscuramento della speranza, deterioramento della speranza, l'eclissi della speranza. E vorrei proprio dire, proprio parteciparvi un po' di questa espressione, di un'analisi veramente, ma che dopo per la fortuna non si ferma lì, non si ferma qua soltanto, qualcuno passa anche all'altro sfondo dopo, fate pensare cosa dice, no? Anche le chiese mando questo messaggio, spesso tentate da un offuscamento della speranza. Il tempo che stiamo vivendo, infatti, con le sfide che le sono proprie, appare come stagione di smarrimento. Fanno smarrirsi di fronte a questa cosa. Tanti uomini e donne sembrano disorientati, incerti, senza speranza, e non pochi cristiani condividono questi stati d'animo. Numerosi sono i segnali preoccupanti che all'inizio di questo millennio agitano l'orizzonte del continente europeo, il quale, pur nel pieno possesso di immensi segni di fede, ecco la positiva, ha messo tanti fogliettini anche lui, dopo li enumera anche, immensi segni di fede, testimonianza, tuttavia sente tutto il logoramento che la storia antica, recente, ha prodotto nelle fibre più profonde dei suoi popoli, generando spesso delusione. Tra i tanti aspetti ampiamente richiamati anche in occasione del sinodo, vorrei ricordare lo smarrimento della memoria e della eredità cristiana. Dimentica lo smarrimento della nostra storia. E Papa Benedetto è una espressione ancora molto forte. Quando si rivolge all'Europa dice: ma ho una strana sensazione che l'Europa voglia in qualche modo, direi così, uscire dalla sua storia, congedare, la parola sua è proprio questa, che l'Europa voglia congedarsi dalla sua storia di fede, perché non si può più mettere Cristo, non si può più fare così. Per rispetto all'infermiera a Londra, se lei si presenta con la colamina la licenziano, perché almeno con Cristo ti licenzia, questa è l'Europa, dice, ma e allora sì, con chi resti? Solitudine, tu solo nel mare, senza una certezza che ti dia la forza di trovare l'uscita dei tuoi problemi. E poi evidentemente dice sì, se, chi è che secondo me dobbiamo veramente trovare a fianco nostro colui che in qualche modo diventa la nostra guida. E allora dice: dov'è questo? Dovremmo ricorrere veramente a colui che genera la mia speranza, che è Cristo Signore, la sua parola. Allora dice: nelle vicissitudini della tua storia di ieri e di oggi, lui è luce che illumina e orienta il tuo cammino, è lui che è la forza che ti sostiene nelle prove, è lui che è profezia di un mondo nuovo, è indicazione di un nuovo inizio, è lui che invito a tutti, credenti e non credenti, a tracciare vie sempre nuove che sboccano nell'Europa dello Spirito per farne una vera casa comune dove c'è gioia di vivere. Questo è la lettura che si dà alla realtà anche di oggi. E allora, giustamente dicevamo prima, a chi la responsabilità? Noi Chiesa essere un segno di speranza per questa era. Per cui noi non ci arrendiamo. Collegamento che facevi tu prima, dicendo: noi siamo gli adulti. No, ecco, perché non adulti, no, adultissimi, siamo al vertice, allora io penso proprio così, stavo pensando a una vignetta molto bella, e quando parlavo ai giovani, dicevo, l'incontro di queste due generazioni che uniscono, La vigneta metteva proprio così, una montagna, bella, alta. È un sentiero che scendeva, e l'anziano con la picozza che scendeva questo sentiero, e si trovava ai piedi della montagna un ragazzo, un giovane, il quale rivolge una domanda al bambino che scende dall'alto e gli dice: scusi, sa, lassù che tempo fa? Bello! Caro mio, io sto per inoltrarmi sul sentiero della vita, ma tu che senti, che sei passato, dimmi quali sono i passaggi difficili lassù. Ci sono delle ferrate? Ci sono dei passaggi? Bisogna che vada attrezzato. Allora dimmi, avvisami, quali sono. Innamorami anche dei paesaggi belli che lassù si contemplano un pochettino, perché non abbia paura anche di sudare e faticare salendo sulla montagna, e che non dopo 10 minuti ritorno indietro, è giusto. Dimmi che tempo fa lassù. Noi siamo chiamati a dare testimonianza gioiosa della nostra fede. Non mi pento assolutamente, dico, ringrazierò sempre il Signore di aver avuto questo dono della fede che mi ha accompagnato e che mi ha fatto passare attraverso i momenti difficili, ma non ha mai vinto la morte in me, che si chiama paura, che si chiama sconfitta, che si chiama pessimismo, che si chiama rassegnazione. No. Ho sempre varcato, direi, saltato queste difficoltà. Con le tue forze? No. Ma sempre con Lui. Con Lui, che quando, vi ricordate la famosa preghiera della tenerezza, l'uomo con la famosa spiaggia, ecco sì, con quelle orme, ricordate, no? Detto brasiliano, ma non è neanche brasiliano, insomma, no? Ecco sì, dice: Signore, ma sì, io camminare, ma siamo, dovrebbero essere 4 le orme sulla spiaggia, qua. Come mai ce ne sono 2 soltanto? Guardate, ma io la conoscete già, no? Quelle non sono le tue orme, sono le mie orme, perché in quel momento ti stavo portando in braccio. E termino con una, direi, con un fatto. Padre Nigris, voi l'avete conosciuto. Padre Nigris è un padre salesiano che era parroco qui a Pordenone e che poi è andato in Bolivia, ed è ancora in Bolivia, missionario. Un tipaccio, una barba così che sembra un Mosè. E lui è andato lì, la polizia sono le provate tutte, sono andato anche. Mi sono iscritto all'università per fare antropologia, per capire che bestie avevo davanti. Colorite, no? Per sapere con chi avevo a che fare, no? Per conoscerne. Tanto è vero che ha fatto anche degli sbagli, si è preso una freccia intercostale. E allora racconta, dice: una sera sono uscito per una catechesi con due catechiste, con una suora, e sono andato in una comunità e dice: non so che mezzo di trasporto che abbiano, ma sono sentato su una questione di come treno, no? Delle scine, e dice, ritornando, è già buio, è già notte, a un certo momento sto cervello si ferma, non si riesce a. E allora sbotta, prova, insomma, niente. Sono in acqua, suda la camicia con la setacca di tutte le parti. A un certo momento dice: basta, non ce la facevo più. Mi sono rivolto a te. Ehi, capo! E allora, come la mettiamo? E continua, mi scrive nella lettera. E quello mi risponde: sono qui, che sudo e sbuffo con te, e se non credi vattene. Bellissimo. Ecco, questo è il senso. Uno, Cristo è colui che si fa compagno di viaggio, gioisce con te, soffre con te, combatte con te e vince con te. Questa è la speranza che vince, direi, ogni paura, ogni esitazione. E noi vorremmo fare in modo che i nostri giovani vadano verso la vita, ecco sì, proprio con la certezza che c'è qualcuno che parla al loro cuore, che parla la loro mente, che condivide le loro gioie, che diventa lui l'ispiratore di ogni gioia, di ogni gioia vera. C'è una preghiera quando vado a preparare un po' i giovani per la cresima, molto bella: Signore, so che è arrivato il tempo in cui io devo trovare il mio posto nella vita e il mio posto nella Chiesa. E avanti poi dice così, alla fine dice: sì, Signore, ho anche io una paura, ho la paura di perderti. Signore, ho paura di perderti, ma io ho la certezza che tu poi verrai a cercarmi. Io non so se altre robe così, ma adesso mi scuro, mi fermo qua. No, se altre cosettine, perché potrebbero neanche dire adesso, a questo punto, benissimo. Il Signore ci vuole artefici di speranza. E a Pietro, San Pietro che dice ai cristiani: amici, rendete ragione della vostra speranza. Ma dove? A chi? Nelle nostre parrocchie, dove possiamo essere annunciatori di speranza? Verso i poveri? Sì. Verso i giovani? Sì. Verso le famiglie? Sì. Verso un vicino? Sì. Per cui posso dare parole di sicurezza. Non sta avere paura di me, che vieno del passo del mare. Sono qua solo per volerti bene e basta. Quella famosa, la miseria, quando ero in parrocchia mi arrabbiavo un pochino, perché sembrava che la carità o l'assistenza dovesse fatta soltanto dagli assistenti sociali e basta. E dice: non perdiamo, no, quello è giusto che sia. Ma noi cristiani non perdiamo la cultura della carità del porta a porta. Quando la catina andava a assistere la Beniamina lì vicino della riferma, quando si organizzava per assistere, no. Allora, portatore di speranza, dove? Con chi? Semplicemente con una parola, che una persona che trovi. Anche forse con, non so, con la signora dell'arte che ha parlato. L'arte vede che ti dà qualcosa, una marcia in più.
Per fortuna i comuni da pochi schei, allora il Vaticano è tutti alla carica degli assistenti sociali per gli aiuti. Ecco, tenga presente, è la fortuna. La parte buona della miseria,
esatto, i poveri restano sempre con voi, no? Ti riscaricano volentieri,
sì,
no?
Esatto. Però per dire anche che sanno e si rendono conto che la parrocchia, la chiesa fa un'opera che loro, se non hanno soldi, non sono capaci di portare avanti.
E noi continueremo, nonostante che ci battano, le scuole materne chi le ha messe in piedi? Le nostre fa parrocchie. Chi ha sudato per educare? Le nostre parrocchie. Le scuole, direi così anche paritarie, le scuole che formavano le ragazze, dice che la Chiesa non ha mai avuto bene alle donne. Chi educava le ragazze del Dharma essere? Vendramini, ricorda, no? E adesso le scuole paritarie non sono le scuole che ci rubano i soldi, i diritti che noi potremmo avere anche per le strade da gridare, sti mocciosetti che non sanno come funzionare. Ti scuso ancora le lati. Però certamente noi continuiamo a essere segno sempre, direi così, di quella che è la nostra consapevolezza, essere, direi così, una fede operosa, una fede, speranza e carità. E quindi pensate dove e chi noi potremmo in qualche modo orientare, verso chi possiamo orientare la nostra presenza di speranza, cominciando dai nostri anche ragazzi, dai nostri giovani, dai nostri nipoti, dai nostri vicini.